Informa consumatori, i tuoi diritti in diretta. Un servizio promosso dall'assessorato al commercio della Regione Piemonte e realizzato dall'agenzia di stampa nazionale Mandragola, in collaborazione con la rete degli sportelli del consumatore.
Buona giornata e benvenuti ai tuoi diritti in diretta da Simonetta Mitola. Bentornati dopo la pausa estiva. Riprende oggi il ciclo di trasmissioni che pensa ai consumatori. Oggi parliamo di allergie alimentari. Avevamo già affrontato questo argomento a metà giugno, prima del periodo estivo, ma oggi lo riproponiamo perché delle nuove analisi sui cibi hanno dimostrato la presenza di muffe, sostanze cancerogene in alcuni prodotti, in particolare prodotti dietetici. E inoltre proprio qui a Torino il 13 e il 14 settembre si terrà il convegno Gli allergeni alimentari, ricerca e territorio, quali sinergie, presso i locali proprio di Italy in via Nizza. È stato documentato inoltre che oltre 160 alimenti possono causare forme allergiche come la pesca, la mela, l'ananas, il pomodoro. Ma che cosa si deve fare per scoprire a che cosa si è allergici e come si curano le intolleranze alimentari? Proprio a questi interrogativi proveremo a rispondere oggi con l'ospite presente in studio, la dottoressa Giovanna Monti, responsabile dell'ambulatorio allergie alimentari e pediatra dell'ospedale Regina Margherita. Buona giornata.
Buona giornata a voi, grazie.
Mentre in collegamento telefonico è presente Beppe Riccardi, che è il responsabile del settore alimentazione del Movimento Consumatori. Buona giornata.
Buongiorno a tutti.
Prima di cominciare a parlare con i nostri ospiti, ascoltiamo una scheda preparata dalla nostra redazione che presenta l'argomento.
Coloranti, micotossine e aflotossine. Non sembrano sostanze appetitose, eppure sono presenti nei cibi che mangiamo. La rivista scientifica inglese Lancet ha pubblicato uno studio che attribuisce ai coloranti presenti in dolci, gelati, merendine e bibite gassate atteggiamenti aggressivi e antisociali nei giovanissimi. Un'indagine del Movimento Consumatori ha evidenziato la presenza nel 37,5% dei prodotti alimentari analizzati di micotossine, per intenderci muffe potenzialmente cancerogene e responsabili di gravi tossicità croniche. Nei vini si è arrivati addirittura al 61,5%, nelle birre al 57%. Insomma, il cibo che ingeriamo ci fa bene o ci fa male? Intanto le allergie e le intolleranze alimentari sono in costante aumento e colpiscono un numero sempre più elevato di persone. Circa il 2,5% della popolazione ne è soggetta e la percentuale raddoppia o triplica per i bambini sotto i 3 anni. Con il recepimento della direttiva europea è obbligatorio per i produttori indicare in etichetta gli ingredienti e le sostanze responsabili di allergie ed intolleranze alimentari. La dichiarazione in etichetta è obbligatoria indipendentemente dalla loro quantità, ad eccezione dell'anidride solforosa, per la quale è fissato un limite di 10 microgrammi per chilo.
Informa consumatori.
Dottoressa Monti, buona giornata, ricordo pediatra dell'ospedale Regina Margherita ed esperta di allergie. Allora, che cosa si intende per allergie alimentari e quante persone sono vittime di queste allergie?
Allora, le allergie alimentari oggi nei paesi più industrializzati interessano circa il 5-6% dei bambini, soprattutto in età prescolare, ma si rimane ancora su dati di prevalenza non poco elevati, 2-4% della popolazione adolescenziale e adulta. Le allergie propriamente dette sono reazioni anomale del nostro sistema immunitario che riconosce erroneamente come nemiche sostanze che invece dovrebbero essere per noi amiche, in questo caso i cibi. Le reazioni allergiche, mediate quindi dal sistema immunitario, possono dare luogo a sintomi di varia natura e gravità. Possono interessare la pelle, possono interessare l'apparato gastrointestinale, l'apparato respiratorio, l'apparato cardiovascolare, con sintomi, dicevo, di intensità e gravità variabile. Per fortuna i sintomi più seri, più gravi, a volte potenzialmente pericolosi per la vita, sono i più rari.
Siamo andati nei mercati per sentire se effettivamente è vero che le allergie sono sempre più diffuse. Sentiamo cosa ci hanno risposto i cittadini intervistati.
Informa consumatori.
No, per fortuna no. Io sono vegetariana, quindi sono più accorta magari alle cose.
No, io no, nessun componente.
No. Non sono allergico a nulla, niente, assolutamente, ho questa fortuna.
Alla glutine, tutte quelle cose lì, alle uova, diverse comunque, non lo so proprio come mai. Però lavorando in una scuola materna li assicuro che ne vediamo comunque. Hanno una dieta particolare, o glieli portano i genitori da casa e glieli fanno fare poi a scuola. Comunque anche gli adulti, mica solo i bambini, siamo tutti pieni di guardi.
Fortunatamente non ho nessuna allergia.
Come mai sono sempre più diffuse secondo lei?
Credo che forse possa anche dipendere dalla trasformazione degli alimenti, nel senso una volta erano sicuramente più naturali, adesso qualsiasi alimento ha decomposizioni chimiche, suppongo.
Informa consumatori.
Dottoressa Monti, ha sentito i cittadini intervistati? Beh, non abbiamo trovato tante persone allergiche effettivamente, però dubitano dei cibi proprio perché forse sono più chimici. Quali sono gli alimenti più a rischio e le allergie più diffuse?
Potenzialmente tutti gli alimenti potrebbero essere allergenici, ma in realtà in tutto il mondo alcuni di essi sono quelli più allergenici, sono i cosiddetti allergeni maggiori, e sono rappresentati dal latte, dalle uova, dai cereali, grani e cereali affini dal punto di vista allergenico, dalla soia, e questi quattro sono gli alimenti più presenti nelle allergie alimentari dei bambini in età prescolare. Altri allergeni sono i pesci, i crostacei e i molluschi, la frutta secca a guscio, che in Italia è rappresentata soprattutto dalla nocciola, ahimè, l'arachide, e ci sono poi allergeni emergenti, i pesci, e poi allergeni emergenti che sono rappresentati dal sesamo e per esempio in Italia dal kiwi.
Prima di parlare con lei di questo convegno che si tiene il 13 e il 14 settembre proprio qui a Torino, è incentrato sugli allergeni alimentari in quanto sono appunto sempre più diffusi, volevo parlare con Beppe Riccardi, ricordo responsabile del settore alimentazione del Movimento Consumatori, di una recentissima indagine effettuata dalla sua associazione proprio sugli allergeni e contaminanti negli alimenti. È risultato che il 37,5% dei prodotti alimentari analizzati contiene residui o tracce di micotossine. Su quali prodotti e con quali modalità avete condotto questa indagine?
Dunque, noi abbiamo analizzato 80 prodotti, una parte proprio sulla ricerca di eventuali allergeni di pesce, crostacei e uova. Di questo, su 20 prodotti non abbiamo trovato allergeni, contrariamente a quello che avevamo visto l'anno scorso, che avevamo fatto altri prodotti, avevamo trovato molti prodotti che contenevano degli allergeni non dichiarati in etichetta.
Sì.
Quest'anno è andata meglio, abbiamo fatto solo più 20 prodotti, ma comunque non abbiamo trovato niente di irregolare, mentre invece abbiamo trovato molte irregolarità, come diceva lei prima, sulle micotossine, queste muffe che possono crearsi e rimanere negli alimenti. Non ha niente a che vedere con gli allergeni, anche perché queste muffe sono cancerogene, sono cancerose per tutti, quindi anche
certo,
quelli che non sono allergici. Di queste micotossine abbiamo effettuato tre tipi di analisi, una ricerca di ocratossina A in bevande, particolarmente vino e birra, abbiamo cercato aflatossine B1, B2, G1, G2 nella frutta con guscio e uva sultanina, e poi abbiamo cercato anche un'altra micotossina che si chiama patulina nei succhi di mele e aceto di mele, perché deriva appunto dalla putrefazione della mela.
Sì, volevo tranquillizzare gli ascoltatori, nel senso che poi solo un prodotto, in particolare dei biscotti dietetici, hanno riscontrato dei risultati sopra i limiti di legge, vero?
Sì, in effetti fuori legge ce n'è uno solo, che è un biscotto dietetico, dove abbiamo trovato appunto 0,23 microgrammi di aflatossina, fuori legge perché la legge dice che deve essere inferiore a 0,10.
Quindi,
per questi tipi di prodotti.
Sì, Riccardo, però, i valori appunto rientrano nei limiti di legge, però secondo voi, secondo la vostra associazione, i produttori potrebbero lavorare meglio ed evitare che quindi queste micotossine siano presenti nei cibi che mangiamo tutti i giorni?
Quello che arriviamo noi è proprio questo: anche se sono nei limiti di legge, non dovrebbero esserci o dovrebbero essere molto più limitate, perché se noi calcoliamo anche la sommatoria di tanti prodotti che si mangiano tutti a norma di legge, poi si va fuori legge, perché la sommatoria delle quantità che uno assume quotidianamente nel mangiare non l'hanno mai studiata. La scienza dichiara normalmente la tossicità per ogni prodotto e non guarda la sommatoria. Quindi noi abbiamo invitato i produttori a migliorare la produzione, a cercare di stare molto al di sotto della legge.
Dottoressa Monti, il 13 e il 14 settembre Torino è protagonista per questo convegno sugli allergeni alimentari, ricerca e territorio, quali sinergie? Come mai si è vista la necessità di organizzare un convegno su questo argomento e qual è l'obiettivo?
Allora, senz'altro il problema delle allergie alimentari è un problema emergente, e oltretutto con questa nuova direttiva CE del 2003, che però in Italia è stata recepita colpita solo nel 2006, si sono, come dire, sono nate delle nuove consapevolezze riguardo tutta la filiera produttiva degli alimenti confezionati per il soggetto allergico. Un soggetto allergico che va alla ricerca di un alimento confezionato ha una serie di problemi. Intanto trovare un alimento confezionato a lui dedicato, e da questo punto di vista in realtà esiste ben poco se non nulla. Quantomeno,
forse tranne che per i celiaci,
che non sono allergici. Cioè, ecco, questa mi fa piacere, questa puntualizzazione, perché la malattia celiaca non fa parte delle allergie alimentari. La malattia celiaca è una malattia autoimmune. Il soggetto celiaco purtroppo non tollera il glutine che gli scatena questa malattia e non la tollererà mai. Il suo nemico in fondo è uno solo, ma per tutta la vita. Invece il soggetto allergico combatte spesso su più fronti, quindi latte, uovo, grano, soia, eccetera eccetera. Molto spesso, per fortuna, l'allergia alimentare passa con il passare degli anni, però una fetta di soggetti rimane allergica. Anche
forse anche per questo è più difficile avere dei prodotti dedicati, cioè se il nemico è solo uno si elimina la farina e si risolve il problema.
Proprio così, invece qua bisogna combattere veramente su un fronte di almeno 8 allergeni. Quindi l'alimento dedicato per ora è un sogno, quantomeno l'alimento sicuro, quindi con un'etichetta chiara, un'etichetta veritiera. E da questo punto di vista mi fa piacere sentire il dottor Riccardi che ci dice che questi ultimi alimenti analizzati andavano bene, forse piano piano si sta recependo questa normativa, anche se ancora molto c'è da fare. Molte aziende, peraltro, al di là del fatto di indicare chiaramente in etichetta l'assenza o la presenza dell'allergene, indicano la potenziale contaminazione. Questo intanto nella normativa CE non è un obbligo, è uno scrupolo che si fa all'azienda produttrice, però questo crea ovviamente panico, crea il dubbio. È possibile che ci sia in questo alimento l'allergene? È stato prodotto in un stabilimento dove vengono utilizzati allergeni? Quindi il consumatore si chiede: ma lo potrò mangiare oppure no? E allora la ricerca da questo punto di vista è importante, perché sta cercando di capire se esiste ad esempio una dose soglia di allergene per cui anche qualora l'alimento sia contaminato il consumatore allergico non corre rischi. Questo sarà uno degli argomenti dibattuti. Peraltro chi produce e chi distribuisce l'alimento confezionato deve veramente prendere coscienza della serietà del problema e deve dare delle risposte precise al consumatore, per cui gli alimenti saranno pochi, ma almeno quei pochi sono buoni, sono sicuri. D'altro canto la regione, e questo sarà un altro degli argomenti dibattuti, si fa carico di questi problemi a largo raggio, perché da un lato l'assessorato regionale alla salute ha istituito da tempo una rete regionale allergologica di cui anche l'ambulatorio allergie alimentari fa parte. E questo tutela l'allergico, perché se la diagnosi viene fatta in uno di questi centri della rete, allora ecco che è una diagnosi fatta bene, e a quel punto anche tante diagnosi che magari a volte sono un po', come dire, improvvisate vengono a cadere e i veri allergici possono essere tutelati. L'assessorato regionale al commercio, per conto suo, oltre a essere il promotore di questo convegno, ha tutta una serie di iniziative in corso per andare incontro al consumatore, e anche di questo si parlerà nell'ambito del convegno.
Ricordiamo allora il convegno 13 e 14 settembre, gli allergeni alimentari, ricerca e territorio, quali sinergie, a Italy in via Nizza 230 a Torino. Ringraziamo la dottoressa Giovanna Monti, pediatra dell'ospedale Regina Margherita, esperta di allergie, grazie.
Grazie.
E ringraziamo anche Beppe Riccardi, responsabile del settore alimentazione del Movimento Consumatori. Grazie e buona giornata.
Buongiorno a tutti.
Per mettervi in contatto con noi potete consultare il sito www.informaconsumatori.it, inviarci una mail all'indirizzo redazione@informaconsumatori.it e poi potete consultare il televideo regionale RAI alle pagine che vanno dalla 325 alla 330. Per oggi è tutto, Simonetta Mitola vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento alla prossima settimana. Buona giornata.
Informa Consumatori torna la prossima settimana. Grazie per l'ascolto.